Abbiamo con noi il professor Francesco Maria Tedesco, filosofo della politica. Ben trovato, professore, grazie per essere con noi ancora una volta. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, prendiamo in considerazione i temi principali che troviamo sui giornali di oggi. Io direi che possiamo tornare su un argomento che abbiamo affrontato anche a lungo nella giornata di ieri, ma è giusto tornarci, e cioè il problema della lotta alla mafia. Che non dovrebbe essere un problema, ma comunque il problema è la mafia, non la lotta. Mattarella dice: la mafia si può sconfiggere. Questa è la lezione principale che ci viene dall'impegno di Falcone e Borsellino. E d'altra parte, però, sul Fatto Quotidiano c'è in grande evidenza, in prima pagina: si poteva arrestare Riina prima di Capaci. Allora, professore, sembrerebbe che l'Italia non si fa mancare nulla, le principali organizzazioni criminali ce le abbiamo noi, la mafia, l'Andrangheta, la Sacra Corona Unita e forse la Camorra, naturalmente. Cos'è che non va nel nostro paese? Lei, che è un filosofo della politica, l'ha capito?
Ma insomma, non è molto facile capire che cosa non va, tante cose non vanno nel nostro paese. Certamente una delle cose che non va è anche, diciamo, il livello di connivenza, diciamo, tra alcuni settori della criminalità organizzata e alcuni settori della politica e delle attività produttive italiane. Tant'è vero che insomma quella che veniva definita, no, come la linea della Palma, con una definizione, diciamo, abbastanza discutibile, si è estesa fino a contaminare appunto anche il nord, nel quale però ha trovato terreno fertile. Quindi direi che si può anche dismettere, diciamo, quell'idea un po' vagamente razzista secondo la quale la criminalità organizzata sarebbe tipica di una certa cultura. In realtà, diciamo, la diffusione dell'Andrangheta, per esempio, al nord, anche in Toscana, per dire, dimostra che, diciamo, la criminalità organizzata attecchisce dove c'è un terreno fertile per altri motivi e non per motivi, diciamo, necessariamente culturali. Ci può essere qualche componente legata, diciamo, a una dimensione culturale, l'atteggiamento delle famiglie e così via, però in realtà, ecco, il problema è il rapporto tra criminalità organizzata, attività produttive e politica, e anche altri livelli che vengono sempre menzionati, la massoneria per deviata e così via. Insomma, quindi,
senta, ma in questi 30 anni abbiamo fatto dei progressi nella lotta contro la mafia, oppure lei è tra quelli che vedono più ombre, ecco, che luci da questo punto di vista?
Ma io nel 92, nei primi anni 90 ero un ragazzo e la mia generazione era quella che, diciamo, era più coinvolta in questa faccenda dal punto di vista emotivo e politico, nel senso che c'era molto fermento, i giovani erano molto mobilitati per la lotta contro la mafia, c'erano delle speranze. Devo dire che, diciamo, tutto quello che è venuto da quella lotta, anche un certo atteggiamento nei confronti della politica, nei confronti della giustizia, è stato secondo me via via anche umiliato, nel senso che il movimento di lotta alla mafia, anche i giovani che avevano tanto creduto in Falcone e Borsellino come simboli, sono stati secondo me un po' dimenticati. Ecco, io vedo che la lotta alla mafia si è anche un po' inabissata culturalmente, nel senso che se ne parla molto poco.
Ecco, quindi all'epoca questi anniversari servono anche per, come dire, per riportare certi valori. Prego.
Io ho un bambino di 10 anni, ieri abbiamo visto insieme un pezzo di un film su Falcone e Borsellino e non gli ho spiegato un po' di cose e l'ho trovato una cosa anche emozionante, se posso dire un fatto personale, voglio dire, insomma, un privato, ecco, perché è una cosa che ritengo che lui debba conoscere, ma ha fatto mille domande su cose di cui appunto si parla sempre meno, a mio
avviso. Le ricorrenze servono, insomma,
servono,
ecco.
Sì, assolutamente.
Allora, Claudio, ecco, questo punto lo trovo più interessante di tutti, questo punto, diciamo, personale, che poi non è personale, perché se lo moltiplichiamo, chiaro, per migliaia di persone, questi racconti ai propri figli, di solito a quell'età lì, raccontati in un certo modo, anche con un certo passato vissuto, i ragazzi recepiscono molto, mentre io su queste cerimonie ho sempre meno fiducia, perché anche il discorso del Presidente della Repubblica, è chiaro, è il suo discorso, lo deve fare, però mi sembra che la situazione di individualismo politico, di convenienze, cioè chiaramente dopo quei fatti in cui la mafia ha esploso il massimo del suo, ma poi non solo la mafia, lo sappiamo benissimo, diciamo che la mafia oggi viaggia tranquilla e quindi fa.
Lei è d'accordo? La mafia viaggia tranquilla?
Ma diciamo che, se, come dicevo prima, si è abbassata la soglia dell'attenzione, nel senso che, diciamo, ecco, paradossalmente anche la diffusione delle formazioni della criminalità organizzata al centro-nord ha fatto un po' abbassare l'asticella, perché finché era un fenomeno confinato, diciamo, geograficamente, lo si poteva definire come appunto legato a un certo territorio, a un certo modo di vedere la vita, le cose, le relazioni umane, eccetera. Adesso la mafia è un fenomeno. Cioè, ogni anno ci sono dei rapporti sulla criminalità organizzata anche nelle regioni del centro-nord, dove si scopre che ci sono delle contaminazioni in tutte le attività produttive e che appunto ci sono attività mafiose che sono, così si dice, infiltrate. Secondo me è anche un termine poco proprio, perché l'infiltrazione sembra appunto dall'esterno, però come dimostrano poi le indagini, sono cose che attecchiscono molto, quindi insomma sarà anche infiltrazione. Però ecco, insomma, si espande molto la criminalità organizzata perché trova un terreno fertile nelle attività produttive.
A questo proposito, anche l'Europa tende a sottovalutare il fenomeno dell'infiltrazione, tra virgolette, mafiosa, lo si sente spesso dagli esperti del settore. E a proposito di Europa, se ne parla ampiamente sui giornali di oggi. Io vedo sulla Stampa: l'Italia sorvegliata speciale. Su Repubblica: Draghi, Europa, fisco e balneari non negoziabili. Sul Corriere della Sera: l'Europa, i rischi del debito. Attuare il PNRR è cruciale. E ancora, Salvini attacca Bruxelles e il PD. Allora, qui l'Europa diventa, come dire, un fattore di conflittuale, tra virgolette. Ci ascoltiamo una canzone, professore, poi vorrei sentire un poco qual è la sua opinione su questo argomento, che è ancora controverso, perché l'Europa è un punto di riferimento per molti, anche un, come dire, un obiettivo da raggiungere, altri invece lo temono, ecco, come la cessione della propria sovranità da molti punti di vista. E allora ci ascoltiamo i Tiro Mancino, Noi Casomai, e poi Noi Casomai torniamo a parlare dell'Europa, d'accordo, professore?
Bene,
allora ascoltiamoci bene. Tiro Mancino con Noi Casomai su RWS.
Sei tutto quello che non mi aspettavo, sei quella che aspettavo io da tempo. Riempi la distanza da chi non sarò mai, tra le disfatte e tutti i miei vorrei. E spero solo che non finirà. Sei la destinazione che mi corre incontro. Chissà, chissà, se noi casomai ci riconosceremo anche più in là. Chissà, chissà, come sarà. Trovarsi non è mai per caso. Per questo amore non ti farò andar via. Ripenso a quando ero rimasto solo, per un motivo che io non ho mai capito. Sentivo di essere inciampato nel destino. Poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Ad occhi chiusi andiamo verso il mondo. vivendoci la gioia del momento. Chissà, chissà, se noi casomai ci riconosceremo anche più in là. Chissà, chissà, come sarà. Trovarsi non è mai per caso, per questo amore non ti farò andar via. Io credo che il segreto è respirare mentre tutto va come deve andare. Troppe parole non servono a niente, ma un'esplosione nel cuore cura la mente. Perché un abbraccio è come guardarsi dentro, perché pelle su pelle io mi perdo. E andare via da noi vuol dire strapparsi, guardare i nostri pezzi sparsi tra i passi. Chissà, chissà, se noi casomai ci riconosceremo anche più in là. Chissà, chissà, come sarà. Trovarsi non è mai per caso, per questo amore non ti farò andar via. Adesso amore, non ti farò andar via.
Noi casomai, Tiro Mancino, e torniamo a parlare con il professor Francesco Maria Tedesco. Beh, ci siamo lasciati prima di questa canzone accennando all'Europa. Alcuni la vedono come un'ancora, insomma, un punto di riferimento fondamentale per il futuro dell'Italia. Un'Europa che marca stretto il nostro governo, il nostro paese, su alcuni obiettivi fondamentali in cambio dei soldi del PNRR, per intenderci. Draghi dice: Europa, fisco e balneari non sono argomenti negoziabili. D'altra parte, più di un politico, insomma, c'è un'opinione pubblica italiana che considera l'Europa una sorta di cedimento della sovranità, ecco, mettiamola così, e quindi è molto critica tutte le volte che ci sono dei, tra virgolette, sacrifici in nome, tra virgolette, dell'Europa. Allora, professore, lei come filosofo della politica che idea si è fatta? L'Europa è, come dire, è un fattore positivo per il nostro paese, per la sua prosperità, per la sua indipendenza, o al contrario è un problema?
Ma
domandone, domandone questo, vabbè.
No, certo, bisognerebbe ragionare con i controfattuali, che cosa sarebbe successo se non ci fosse stata l'Unione Europea. Certamente, insomma, è una lunga prospettiva, nel senso che chiaramente bisognerebbe guardare gli anni 50 e poi oltre. Certamente l'Unione è stato un fattore di, prima la Comunità Europea, ovviamente un fattore di pacificazione, cioè non dimentichiamo che quello che poi è diventato Unione Europea ha consentito la pacificazione dei due nemici storici, Francia e Germania. Quindi da quel punto di vista, diciamo che proprio qualche giorno fa rileggevo un'intervista a Prodi dopo l'allargamento dell'Unione Europea ai 10 membri dell'Est Europa, in cui Prodi stesso parlava dell'eventuale allargamento alla Russia, chiesto all'epoca da Silvio Berlusconi, dicendo che da un lato che la Russia non aveva, sul suo ministro degli esteri, ma anche con Putin, non avevano nessuna intenzione di chiedere l'ingresso dentro l'Europa, ma che appunto la Russia era parte, assieme al Marocco, ad altri paesi del Mediterraneo, di un anello di amici, e diceva se si allargasse troppo diventerebbe semplicemente una zona doganale. In realtà, diciamo, il rischio è che l'Europa sia diventato fondamentalmente quello, anche per una assenza, diciamo, di progetto politico, di politica vera e propria, nel senso che la dimensione politica sparisce sempre di più, ma non perché, diciamo, sparisce perché viene esautorata da qualcuno, sparisce perché si autoesautora, perché la politica rinuncia, diciamo, a se stessa in nome di una sorta di criterio dell'efficienza europea, per cui quello che conta ormai è solamente, diciamo, la questione dell'efficienza economica e del funzionamento del mercato e della concorrenza. Quindi io trovo che l'Europa sia un progetto mezzo fallito fondamentalmente dal punto di vista politico.
Ecco, però la, diciamo, le situazioni di crisi, prima il Covid, adesso la guerra in Ucraina, paradossalmente potrebbero rilanciare anche questo progetto che va al di là dell'aspetto esclusivamente amministrativo economico, insomma.
Ma sarebbe anche lì la generazione di quei ragazzi che appunto negli anni 90 si videro sottrarre quegli eroi di cui parlavamo prima, era anche la generazione che forse un pochino ci aveva creduto nel mito europeo della costruzione di una sorta di demos, no? Di cittadinanza europea, però siamo ancora molto lontani, anzi sempre più lontani, e la sfiducia, diciamo, nei confronti dell'Europa da un lato viene trattata in termini parareligiosi, no? Lo scetticismo, l'euroscetticismo, come se non si potesse essere critici nei confronti dell'Europa, e dall'altro invece come una vera e propria fede, cioè tutto quello che dice l'Europa è giusto, sacrosanto e non si può mettere in discussione perché, con l'espressione ormai proverbiale, ce lo dice l'Europa, per l'appunto. Quindi ecco, insomma, anche l'idea di difendere la sovranità nazionale viene bollata tout court come sovranismo, ma in fondo, diciamo, la sovranità rimane nel bene e nel male uno dei cardini delle relazioni internazionali, quindi finché non si crea una sorta di federazione di stati a livello europeo, cosa che vedo assolutamente improbabile, occorre ancora mediare tra le istanze appunto di questa unificazione tutto sommato economica, amministrativa, doganale e diciamo le istanze degli stati nazionali.
Allora, professore, noi la ringraziamo per essere stata in nostra compagnia, grazie mille, a risentirci.
Grazie a voi.